Capitolo diciannovesimo. Uscito dalla camera del bambino e rimasto solo, Lievin ricordò subito il pensiero in cui c'era qualcosa di poco chiaro. Invece di andare nel salotto dal quale giungevano le voci, si fermò sulla terrazza e, appoggiatosi coi gomiti alla balaustrata, si mise a guardare il cielo. S'era già fatto completamente buio e a sud, dove egli guardava, non c'erano nuvole. Le nuvole erano dalla parte opposta. Di là s'accendeva un lampeggio e si sentiva un rimbombo lontano. Lievin prestava ascolto alle gocce che cadevano uguali dai tigli in giardino e guardava il triangolo di stelle a lui noto e la Via Lattea con la ramificazione che l'attraversava. A ogni guizzo di lampo, non solo la Via Lattea, ma anche le stelle lucenti sparivano. Non appena il lampo si spegneva, di nuovo, come gettate da una mano precisa, apparivano tutte negli stessi punti. «Ebbene, cos'è che mi turba?» si disse Lievin, sentendo in precedenza che la soluzione del dubbio, pur senza saperlo, era già pronta nell'animo suo. «Sì, l'unica evidente, indubitabile manifestazione della divinità è la legge del bene, che è manifestata al mondo dalla rivelazione e che io sento in me. E nel riconoscimento di questa non è che mi unisca, ma, volere o no, sono unito con gli altri uomini in una sola società di credenti che si chiama la Chiesa». «Già». «E gli ebrei, i maomettani, i confucianisti, i buddisti, che cosa sono mai?» E si pose quella domanda che gli sembrava così pericolosa. «Possibile che queste centinaia di milioni di uomini siano privati di quel bene migliore senza il quale la vita non ha senso?» Si fece pensieroso, ma immediatamente si corresse. «Ma cosa mai mi chiedo?» si disse. «Chiedo il rapporto che hanno con la divinità le più svariate credenze dell'umanità intera. Domando della comune manifestazione di Dio per tutto l'universo con tutte queste nebulose. E che faccio? A me personalmente, al mio cuore, è aperta una conoscenza indubitabile, irraggiungibile con la ragione. E io ostinatamente voglio esprimere con la ragione e a parole questa conoscenza. Non so forse che le stelle non camminano?» Egli domandò interrogando un vivido pianeta che aveva già cambiata la propria posizione passando al ramo superiore d'una betulla. «Ma io, guardando il moto delle stelle, non posso immaginarmi la rotazione della Terra, e ho ragione di dire che le stelle camminano. E gli astronomi potrebbero forse capire e calcolare qualcosa se prendessero in considerazione tutti i complessi e svariati movimenti della Terra? Tutte le loro meravigliose conclusioni sulle distanze, sul peso, sui moti e le rivoluzioni dei corpi celesti sono basate soltanto sul movimento apparente degli astri intorno alla Terra immobile, su quello stesso moto che adesso è dinanzi a me e che è stato così per milioni di persone durante secoli, ed è stato e sarà sempre uguale e potrà essere sempre controllato. E proprio così come sarebbero oziose e incerte le conclusioni degli astronomi non basate sulle osservazioni del cielo visibile in rapporto con un meridiano e un orizzonte, così sarebbero oziose e incerte anche le mie conclusioni non basate su quella comprensione del bene che è stata e sarà sempre uguale per tutti e che mi viene dischiusa dal cristianesimo e può essere sempre controllata nell'anima mia. La questione poi delle altre credenze e dei loro rapporti con la divinità non ho io il diritto e la possibilità di risolverla». «Ah, non te ne sei andato?» disse a un tratto la voce di Kitty che tornava in salotto. «Che hai? Sei agitato da qualcosa?» Ella disse osservandogli attentamente il viso al chiarore delle stelle. Tuttavia ella non avrebbe scorto bene il viso di lui se di nuovo un lampo che nascose le stelle non lo avesse illuminato. Alla luce del lampo ella guardò bene tutto il suo viso e, avendo visto che egli era calmo e gioioso, gli sorrise. «Lei capisce», egli pensava. «Sa a che cosa penso. Devo dirglielo o no?» «Sì, glielo dirò». Ma nel momento in cui egli voleva cominciare a parlare, prese a parlare anche lei. «Ecco, Kostia, fammi un piacere», ella disse. «Va nella stanza d'angolo e guarda come hanno accomodato tutto per Sergei Ivanovich. Che ci vada io non sta bene. L'hanno messo il lavabo nuovo?» «Va bene, ci andrò senz'altro», disse Lievin, alzandosi e baciandola. «No, non bisogna parlare», egli pensò quando ella gli passò avanti. «È un segreto necessario. Importante per me solo». E inesprimibile a parole. «Questo nuovo sentimento non mi ha cambiato, non mi ha reso felice, non mi ha rischiarato a un tratto, come sognavo, proprio come il sentimento per mio figlio. Anche qui non c'è stata nessuna sorpresa. E fede o non fede, non so cosa sia, ma questo sentimento è entrato in me egualmente inavvertito, attraverso la sofferenza, e si è fermato saldamente nell'anima. Mi arrabbierò sempre alla stessa maniera contro Ivan il cocchiere, sempre alla stessa maniera discuterò, esprimerò a sproposito le mie idee. Ci sarà lo stesso muro fra il tempio dell'anima mia e quello degli altri, e perfino mia moglie accuserò sempre alla stessa maniera del mio spavento e ne proverò rimorso. Sempre alla stessa maniera non capirò con la ragione perché prego, e intanto pregherò. Ma la mia vita adesso, tutta la mia vita, indipendentemente da tutto quello che mi può accadere, ogni suo attimo non solo non è più senza senso, come prima, ma ha un indubitabile senso di bene, che io ho il potere di trasfondere in essa. Fine.